qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Adesso seguirà l'intervento di Daniele Trabucco, avvocato costituzionalista e professore di diritto costituzionale alla Libera Università di Bellinzona. E lascio la parola a lui. Grazie.
Grazie a tutti, buon pomeriggio. Devo dire, sono rimasto particolarmente colpito dai due interventi, sia pur diversi, che mi hanno preceduto, perché hanno in qualche modo posto le basi per comprendere, da un punto di vista storico e geopolitico, da un punto di vista di una testimonianza viva, concreta, il contesto bellico nel quale le due realtà, la Repubblica di Ucraina da una parte e la Federazione Russa dall'altra, si trovano. Il mio sarà un brevissimo intervento, ovviamente di taglio giuridico-costituzionale, con uno sguardo anche al diritto internazionale, per capire che cosa è successo e soprattutto se le rivendicazioni della Crimea, della città di Sebastopoli e delle due repubbliche, quella di Donetsk e di Lugansk, hanno un loro fondamento, ovviamente da un punto di vista giuridico. Dobbiamo però avvolgere il nastro della storia e dobbiamo partire dal 15 febbraio del 2022. Siamo a Mosca, la capitale della Federazione Russa, e la Duma di Stato, uno dei due rami che compongono il Parlamento della Federazione, approva una risoluzione, approva un atto di indirizzo con cui viene chiesto al Presidente della Federazione, il Presidente Putin, di procedere al riconoscimento delle cosiddette due repubbliche separatiste, cosiddette per la stampa mainstream, per la stampa ovviamente occidentale, quella di Donetsk e di Lugansk. E alcuni giorni dopo, conformemente all'ordinamento costituzionale della Federazione, il Presidente Putin firma il decreto di riconoscimento. Voi sapete che questa è stata una delle cause, è stato spiegato bene nel primo intervento, che ha portato a una reazione violenta da parte degli Stati Uniti d'America, da parte dell'Unione Europea, più in generale da parte dell'Occidente. È stato adottato il cosiddetto secondo pacchetto, che viene chiamato di sanzioni, in realtà sono delle misure personali, delle misure di natura economica e finanziaria nei confronti della Federazione e di alcune personalità della Federazione. Ovviamente il primo problema quindi che ci si pone da un punto di vista giuridico è: ma che cosa vuol dire un riconoscimento? Cosa vuol dire riconoscere uno Stato? Cosa vuol dire che con quel decreto il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha riconosciuto le due repubbliche del Donbass? E da parte della comunità internazionale, da parte della stampa occidentale si è parlato di una violazione addirittura del diritto internazionale pubblico. Però bisogna studiarlo il diritto internazionale pubblico prima di fare un'affermazione di questo tipo, che ovviamente è funzionale a un certo tipo di narrazione. Ma il riconoscimento in realtà non è un atto che ha valenza giuridica. Il riconoscimento per il diritto internazionale pubblico è semplicemente un atto politico. È un atto politico con cui uno Stato manifesta semplicemente la sua volontà di avviare delle relazioni economiche, delle relazioni commerciali, stringere dei rapporti amichevoli, concludere degli accordi. Ma il riconoscimento è stato utilizzato a pretesto per adottare tutta questa serie di misure, questo pacchetto, questo secondo pacchetto, dopo quella del 2014, nei confronti della Federazione Russa. Quindi il riconoscimento è un atto irrilevante per il diritto internazionale pubblico. Quello che conta è un altro. Quello che conta, cioè, è capire se le due repubbliche, Donetsk e Lugansk, possono essere considerate dei soggetti di diritto internazionale. Sono ordinamenti giuridici statali e quindi anche soggetti che operano all'interno dell'ordinamento giuridico internazionale, all'interno della comunità internazionale. L'ordinamento internazionale, come sapete, è un ordinamento di natura sovranazionale, quindi che si pone al di fuori, al di là dei singoli ordinamenti costituzionali. E a questa domanda la risposta è una risposta di tipo affermativo. Innanzitutto, le due repubbliche presentano le caratteristiche tipiche dello Stato non da un punto di vista ovviamente politologico, ma da un punto di vista giuridico. Le caratteristiche che sono indicate nella Convenzione, un trattato internazionale di Montevideo del 1931, che attualmente è in vigore. C'è un popolo, popolo che peraltro nel diritto internazionale pubblico non viene definito. Il diritto internazionale non definisce il concetto di popolo. C'è un popolo? Sì che c'è un popolo. C'è una comunità ben precisa che ha anche una sua nazionalità, che ha una sua cultura, una sua tradizione, una sua lingua. C'è un territorio? Sì, c'è un territorio. C'è un'autorità di governo, c'è un apparato governante. Quindi le due repubbliche, se guardiamo alla Convenzione di Montevideo del 1931, sono stati, sono ordinamenti giuridici statali. Lasciamo da parte un problema del loro rapporto con la Repubblica di Ucraina, adesso ci entriamo. Sono stati, ma sono anche soggetti di diritto internazionale? Abbiamo visto che il riconoscimento è un atto giuridicamente irrilevante, ha solo una valenza meramente politica. Perché uno Stato sia soggetto di diritto internazionale deve possedere due requisiti. Due requisiti che devono essere contestuali, cioè devono sussistere entrambi. Il primo, quell'ordinamento deve trarre la sua legittimazione da una Costituzione, originaria, da una Costituzione che è il frutto dell'esercizio di un potere costituente. Le due repubbliche di Donetsk e di Lugansk hanno una loro Costituzione dal 2014, certamente temporanea, ma c'è una Costituzione che delinea una certa forma di Stato e una certa forma di governo, quindi che delinea i rapporti tra gli organi costituzionali. Temporanea, momentanea, ma una Costituzione c'è ed è una Costituzione originaria. È il frutto, il risultato di un potere costituente che si inserisce in un contesto geopolitico, politico, particolare, ma è comunque il frutto di un potere costituente. L'altro elemento è il requisito della effettività. Abbiamo detto che questi due requisiti devono sussistere entrambi. Non può esserci o l'uno o l'altro, devono esserci tutti e due. L'effettività è il controllo del proprio territorio. Le due repubbliche del Donbass sono in grado di controllare il territorio, cioè godono della sovranità, di quella che i latini chiamavano la plenitudo potestatis. Qualcuno potrebbe dire che è una sovranità condizionata, limitata, si reggono in parte sull'appoggio delle forze militari della Federazione Russa, però noi sappiamo che anche in passato, la storia del diritto internazionale ce lo testimonia, sono esistiti stati che, anche se trovavano il loro appoggio, il loro sostegno politico, militare, totale o parziale, su altri, avevano comunque una loro effettività. C'è un proprio esercito, c'è un controllo del territorio. Quindi anche se l'effettività è un'effettività condizionata, non totale, non piena, il diritto internazionale ci ha offerto casi, soprattutto in passato, di ordinamenti che si appoggiavano sull'aiuto, sul sostegno, sull'ausilio di altri stati, ma che comunque avevano un loro grado di effettività. Le fonti del diritto delle due repubbliche ottengono media obbedienza all'interno dei due ordinamenti. Non sono due stati fantoccio, hanno un controllo del territorio, non sono governi in esilio. E quindi, da un punto di vista della Convenzione di Montevideo, le due repubbliche sono stato. E da un punto di vista del diritto internazionale pubblico, cioè per quanto concerne la loro soggettività, sono soggetti di diritto internazionale, il cui riconoscimento, avvenuto in data 22 febbraio 2022, dopo la risoluzione della Duma di Stato, uno dei due rami del Parlamento della Federazione, ha un valore non giuridico ma politico, che ha avuto tutta una serie di ripercussioni, ma non ha un valore giuridico. Qualcuno però potrebbe obiettare, ma non esiste solo il diritto internazionale. Questi due territori, queste due repubbliche, giornalisticamente chiamate separatiste filorusse, uso il modo indicativo tempo imperfetto volutamente, facevano parte del territorio della Repubblica di Ucraina. Quindi come si può coniugare questo fatto di essere degli ordinamenti giuridici, di essere soggetti di diritto internazionale, con il fatto che, se voi guardate alla Costituzione ucraina, che è una Costituzione del 1996, e successive modificazioni, l'ultima è stata ricordata quella del 2019, poi vedremo cosa dice quella revisione costituzionale, sono attualmente, sotto il profilo del diritto interno, quindi del diritto costituzionale ucraino, vengono chiamati oblasti, cioè sono delle regioni, cioè sono delle articolazioni territoriali, sono delle persone giuridiche pubbliche, per utilizzare una categoria della teoria generale del diritto, a base territoriale. E la Repubblica di Ucraina, nell'articolo 2, sancisce il principio di integrità territoriale, il principio di indivisibilità. È un principio tipico degli ordinamenti costituzionali. Prendiamo la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 e attualmente vigente. L'articolo 5 contiene addirittura un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. La Repubblica, virgola, c'è cioè un inciso, una ed indivisibile, virgola, promuove, riconosce, eccetera, le autonomie locali. Il principio di integrità territoriale è un principio che c'è nella Costituzione italiana, c'è nella Costituzione ucraina, c'è in tutte le Costituzioni. Solo poche carte costituzionali ammettevano il cosiddetto diritto di secessione. Ad esempio lo faceva la Costituzione della Repubblica Socialista Federale Jugoslava, della metà degli anni 70 ammetteva il diritto di secessione. È una scelta in sede costituente che alcune realtà ordinamentali hanno utilizzato, altre no. La Repubblica di Ucraina non contiene un diritto di secessione. Quindi, se noi guardiamo la questione non più dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, ma da un altro punto di vista, cioè del diritto interno, del diritto costituzionale interno, il referendum, poi veniamo alla Crimea e alla città di Sebastopoli, il referendum consultivo di Donetsk e di Lugansk è incostituzionale sul piano interno. Quindi capite che si viene a creare una dialettica tra il diritto interno e il diritto internazionale pubblico. Come si può risolvere questa dicotomia? Come si può comporre questa dicotomia? Allora, sul punto, alcuni colleghi hanno invocato, dal mio punto di vista, a buon diritto, il caso del Kosovo. Prima è stato ricordato, alcuni giorni fa, proprio ricorreva l'anniversario del bombardamento del Kosovo da parte della NATO. Nel 1999, peraltro, senza un perimetro ex ante da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è intervenuto dopo, è intervenuto a bombardamento già avvenuto. Qualche studioso ha mostrato come quel bombardamento costituisce quasi una linea di svolta dell'operato della NATO, che è il braccio operativo, il braccio militare dell'Alleanza Atlantica del Nord. Qualcuno ha definito, per venire incontro a quella minoranza albanese, no, che sarebbe stata perseguitata dal governo di Belgrado, con tutta una serie di conseguenze che conosciamo, che sappiamo e che oggi sono consegnate alla storia, qualcuno ha definito quel bombardamento una sorta di svolta etica dell'operato della NATO, il braccio operativo, il braccio militare dell'Alleanza Atlantica del Nord. Il trattato, ve lo ricordo, è del 1949, a cui l'Italia ha aderito. Cioè, la NATO non opera più in senso difensivo, ma in senso nuovo, il cosiddetto diritto di ingerenza umanitaria nei confronti, in questo caso, oggi si chiama la Repubblica di Serbia, all'epoca era ancora Repubblica Serbia, Montenegro, il Kosovo, Repubblica di Jugoslavia, non c'era più la Bosnia, non c'era più la Croazia, non c'era più la Slovenia, è un diritto di ingerenza umanitaria fatto nei confronti comunque di uno Stato sovrano. Questo pone qualche problema da un punto di vista del diritto internazionale, sia rispetto al Trattato dell'Alleanza Atlantica, sia rispetto al quadro ONU, su cui però l'Occidente poco o nulla ha detto. All'epoca il governo italiano era guidato da Massimo D'Alema, che diede le basi militari, la base di Aviano, da cui partivano i caccia per bombardare Belgrado. Allora, il caso del Kosovo perché può essere utile per comporre questa contrapposizione, questa dicotomia tra il diritto internazionale pubblico e il diritto interno. Perché su interpello, su richiesta della Serbia, voi sapete che il Kosovo nel 2008 aveva proclamato la sua indipendenza da Belgrado. E la Serbia aveva chiesto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di chiedere un parere alla CIG. La CIG è la Corte Internazionale di Giustizia, è un organo delle Nazioni Unite che svolge anche una funzione di natura consultiva, cioè rilascia dei pareri, in cui, su richiesta della Serbia, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiedeva: ma la dichiarazione di indipendenza del Kosovo del febbraio 2008 è conforme al diritto internazionale oppure no? La Corte Internazionale di Giustizia risponde con un parere del 22 luglio del 2010, un parere molto discusso all'interno del dibattito dottrinale, soprattutto tra gli internazionalisti, perché la Corte non riconosce, non parla, non entra nel merito circa l'esistenza di un diritto alla secessione del Kosovo. Il Kosovo era una regione, la Serbia, caratterizzata da un gruppo etnico e linguistico albanese. La Corte però, quindi, non entra da questo punto di vista. Dice: il modo con cui è avvenuta quella dichiarazione da parte delle autorità kosovare è conforme al diritto internazionale, non è contraria al diritto internazionale, non entra sul piano della legittimità, perché questo operato nel parere non era neppure stato chiesto alla Corte, significava fare una valutazione anche sul piano del diritto interno, su cui la Corte ovviamente non è competente. Dice però che quella dichiarazione, il modo con cui è venuta quella dichiarazione, le autorità che hanno pronunciato quella dichiarazione, non è contraria al diritto internazionale. E davanti alla domanda, ma il principio di integrità territoriale, perché valeva anche per la Serbia, la Corte risponde che il principio di integrità territoriale si applica solo nei rapporti tra Stati. Il Kosovo non veniva annesso a un altro Stato, dava vita a un nuovo ordinamento giuridico costituzionale. Allora la domanda è: con quale motivazione si deve escludere il principio del parere della Corte Internazionale di Giustizia del 22 luglio 2010 per le due repubbliche di Donetsk e di Lugansk? Qual è l'argomentazione che porta a escludere questo principio e invece a riconoscerlo come è stato riconosciuto per il Kosovo rispetto a Belgrado, rispetto alla Serbia? È un parere importante perché ci permette di superare il problema del principio di integrità territoriale. La Corte riconosce che esiste questo principio, lo conteneva anche la Costituzione serba, lo contiene anche la Costituzione serba, però fa un passaggio ulteriore. Dice: quella dichiarazione di indipendenza è avvenuta conformemente, è avvenuta da parte di autorità costituenti, come lo erano le autorità delle due repubbliche, che ha trovato consacrazione anche in una consultazione referendaria, cioè che ha trovato la sua legittimazione nella consultazione referendaria, e quindi per quale motivo non si potrebbe applicare questo principio? Questo principio, che è un principio consuetudinario di diritto internazionale, il cosiddetto principio di autodeterminazione esterna dei popoli. Vi ricordo che da un punto di vista del diritto internazionale non è definito cos'è un popolo, viene definito a livello interno. Noi sappiamo che popolo italiano è l'insieme dei cittadini italiani, residenti o non residenti nel territorio nazionale, ma questo lo facciamo sulla base di una legge interna, ok? che nel nostro caso è la legge del 5 febbraio 1992 numero 91, ma il diritto internazionale non definisce il popolo. Quindi a me pare, come è stato più volte ribadito, ripeto però sul punto da parte di alcuni colleghi, sul punto però capite che vista anche la delicatezza dell'argomento ci sono posizioni divergenti, però a me pare che nel caso delle due repubbliche si possa, alla luce del fatto che sono ordinamenti e sono soggetti di diritto internazionale, si possa superare il problema del principio di integrità territoriale che la Costituzione ucraina del 96 contiene, facendo proprio riferimento, anche perché non ci sono ragioni per poter escludere il dictum della Corte, l'impianto argomentativo che era relativo al caso del Kosovo. Perché si è arrivati a questa situazione? È stato spiegato molto bene nella relazione introduttiva. Perché da parte ucraina, soprattutto da parte ucraina, il problema del Donbass, delle due repubbliche, non è mai stato affrontato. Prima sono stati citati i cosiddetti accordi di Minsk, sono due questi accordi, il primo del settembre del 2014, il secondo del febbraio del 2015, quindi pochi mesi dopo. E noi ce lo dimentichiamo oggi nel dibattito geopolitico in corso, però quei due accordi, adesso non intervengo sulla natura giuridica di questi accordi, perché questo pone ulteriori problemi da un punto di vista giuridico, ma sono caratterizzati da due parti, c'è cioè una parte politica e una parte militare. Questi due accordi sono divisi in due parti. Sulla parte militare non intervengo, interveniamo sulla parte politica. Il Minsk 1 prevedeva l'impegno da parte del governo di Kiev di avviare, conformemente alle norme dell'ordinamento ucraino, un processo di revisione costituzionale che riconoscesse ai due oblasti, cioè alle due regioni da un punto di vista ovviamente del diritto interno, quindi secondo la prospettiva di Kiev, un'ampia autonomia, uno statuto speciale. Noi conosciamo nell'ordinamento italiano cosa sono le realtà speciali, noi abbiamo 5 regioni ad ordinamento differenziato che in base alla Costituzione, in base al primo comma dell'articolo 116, godono di forme e condizioni particolari di autonomia, soprattutto finanziaria, poi non uniforme tra le 5 regioni, però conosciamo la maggiore autonomia legislativa e amministrativa. Ecco, l'idea era quella di riconoscere nel Minsk 1, settembre 2014, uno statuto speciale che non è mai stato attuato. Non c'è stata nessuna revisione costituzionale funzionale in questa direzione. Addirittura nel Minsk 2, del secondo, che è del febbraio dell'anno solare successivo, cioè del 2015, l'espressione che viene utilizzata, se è almeno corretta la traduzione italiana, che ho avuto modo di vedere e di consultare, si parla addirittura di nuova Costituzione. Cioè il governo di Kiev si impegnava, la Repubblica di Ucraina si impegnava ad avviare quasi, lo metto tra virgolette, una sorta di processo costituente volto ad adottare un nuovo testo fondamentale che andasse a ridefinire i rapporti tra il centro e la periferia. Ovviamente neppure questo dal 2015 al 2022, al 24 febbraio 2022, è avvenuto. Quindi la inattuazione da parte della Repubblica di Ucraina di quegli accordi, ovviamente da un punto di vista politico, è stata anche questa una delle cause, passatemi un termine aritmetico, uno degli addendi da aggiungere che poi portano al totale, portano alla somma finale, che è poi questo conflitto attualmente in corso tra queste due realtà. Ma c'è un altro problema. Il problema è che al di là delle dichiarazioni che sono state fatte a guerra in corso, da parte del Presidente della Repubblica di Ucraina, Zelensky, che dice, oscilla, no, tra accoglieteci nella NATO, accoglieteci nell'Unione Europea, a no, non voglio entrare nella NATO, sono comunque delle dichiarazioni discutibili, ma che non trovano però un riscontro effettivo nel testo costituzionale della Repubblica di Ucraina del 96, che nel 2019 è stato modificato. A ulteriore riprova della mancanza di volontà da parte di Kiev di attuare quegli accordi. Perché se voi guardate gli articoli 85 e 116 della Costituzione ucraina, come novellata nel 2019, si dice che compito fondamentale del governo e del Parlamento è ottenere, attenti bene perché le parole, insegna Gorgia, sapete, sono potenti dominatrici, la piena appartenenza dell'Ucraina alla NATO e all'Unione Europea, la piena appartenenza. Quindi le dichiarazioni oscillanti dell'attuale Presidente della Repubblica di Ucraina sono le dichiarazioni assolutamente contro politiche, certamente politiche, ma assolutamente contrarie al dictum della Costituzione, che prevede espressamente un percorso volto alla piena adesione. E quindi capite che anche questo è un problema, è uno dei problemi, come dicevo prima, uno degli addendi che si va a sommare alla situazione, per capire la situazione attuale. Vediamo, e poi mi avvio alla conclusione, all'altra questione, perché è una questione molto diversa, alla questione della Crimea e della città di Sebastopoli. Anche in Crimea e nella città di Sebastopoli, a seguito di un referendum che ha dato legittimazione a due dichiarazioni di indipendenza del Consiglio Supremo della Repubblica Autonoma di Crimea e del Consiglio Comunale, quindi dichiarazione di indipendenza poi confermata dal referendum, è stata avviata una secessione. E quindi anche qui si pone il problema del rapporto con il principio di integrità territoriale e quindi con l'articolo 2 della Costituzione ucraina. La Commissione di Venezia è un organo consultivo del Consiglio d'Europa, organo sovranazionale, non dell'ordinamento dell'Unione Europea. Nel 2014, davanti alla dichiarazione di indipendenza confermata dal referendum, la Federazione Russa aveva poi avviato un percorso di modifica della Costituzione russa finalizzato appunto a annettere la Crimea e la città di Sebastopoli alla Federazione. Ecco, davanti a quel progetto, poi l'iter in Russia si è concluso, davanti a quel progetto la Commissione di Venezia esprime un parere, il parere numero 763 del 2014. È un parere che ha per oggetto il referendum previsto dalla Crimea, che per la Costituzione ucraina gode di uno status speciale, quindi diversamente dalle due repubbliche di cui abbiamo parlato prima, e dall'altra parte rispetto al progetto di legge di annessione, progetto di legge di revisione della Costituzione russa di annessione della città di Sebastopoli e della Crimea alla Federazione stessa. Questo iter si è concluso perché se voi oggi guardate la Costituzione russa, che ha subito una grande revisione costituzionale poi nel 2020, l'articolo 65 menziona la Crimea tra le 22 repubbliche e Sebastopoli tra le città federali insieme a Mosca, la capitale, e a San Pietroburgo. La Commissione di Venezia dice lo statuto particolare della Crimea non consentiva questo tipo di referendum. E c'è il problema, come vi dicevo prima, dell'integrità territoriale, quindi dell'indivisibilità del territorio. Quindi è ovvio che anche qui, come nel caso del referendum e della dichiarazione di indipendenza delle due repubbliche di Donetsk e di Lugansk, siamo davanti a un atto in violazione della Costituzione, da un punto di vista del diritto interno. La domanda è, ma mentre lì almeno una parte della dottrina ha cercato di estendere l'impianto argomentativo del parere del 22 luglio 2010 relativo al Kosovo, qui si può usare il Kosovo, quel parere, e qui no, non si può usare. Qui è un problema. Perché qui la Crimea e la città di Sebastopoli sono annesse a un altro Stato, non danno vita a uno Stato a sé. Si annettono, quindi abbiamo un fenomeno di variazione territoriale. Sono annesse, cioè entrano, si staccano da un ordinamento, quello ucraino, e si annettono a un nuovo ordinamento, quello russo. E cosa abbiamo detto prima? Che il principio di integrità territoriale si applica ai rapporti tra stati, non si applica ai popoli. Qui però c'è un rapporto tra stati, perché ci si stacca da uno stato e ci si annette all'altro. E allora in questo caso qui il parere della CIG, della Corte Internazionale di Giustizia, è difficilmente sostenibile. Perché in questo caso si va a toccare proprio il principio di integrità territoriale che comunque anche il diritto internazionale riconosce nei rapporti tra stati. Mentre le due repubbliche danno vita a uno Stato nuovo, qui la Crimea e la città di Sebastopoli si dichiarano la loro indipendenza, ma funzionale all'annessione alla federazione. Quindi in questo caso sì, si applica il principio di integrità territoriale. Allora, da un punto di vista giuridico, come si può giustificare quella dichiarazione di indipendenza da parte della Crimea e di Sebastopoli, che poi ha trovato conferma nella consultazione referendaria, nel referendum, anche in questo un referendum che ha natura consultiva? Attraverso una categoria metagiuridica, che prende il nome di secessione di fatto. La secessione di fatto. Non il diritto alla secessione, ma la secessione di fatto. Cioè noi siamo davanti a un fatto, lo scrive bene Santi Romano, a un fatto che instaura un nuovo ordinamento giuridico, che è dotato di una sua Costituzione, che è quella della Federazione, e quindi che è dotato di effettività alla luce del fatto che quel territorio è parte di un soggetto di diritto internazionale, quale appunto la Federazione Russa. Siamo davanti a una secessione di fatto, cioè potremmo dire in questo caso che Stato e diritto nascono nello stesso momento, cioè che il momento genetico, formativo dell'ordinamento costituzionale risiede in questo caso nella effettività, cioè nel fatto che quel territorio è parte integrante della Federazione Russa che lo controlla. Quindi quella dichiarazione di indipendenza, poi confermata nel 2014, poi confermata dal referendum, diventa un fatto, ma un fatto è appunto extra ordinem, si pone al di fuori delle fonti. Quindi qui invocare la Costituzione e anche lo stesso diritto internazionale non serve, perché siamo davanti a un atto che si pone al di fuori della sfera giuridica. Infatti si parla di una secessione di fatto, cioè un fatto costitutivo di un nuovo, più che di un nuovo, di un ordinamento giuridico che ha portato la Federazione Russa ad annettere anche il territorio della Crimea e la città di Sebastopoli, che diventa, insieme a San Pietroburgo e a Mosca, nell'articolo 65 della Costituzione, tra le città federali. Quindi qui ragionare in punto di diritto costituzionale e in punto di diritto internazionale non rileva. Perché sul piano del diritto internazionale ci troviamo davanti al problema dell'integrità territoriale, che in questo caso riguarda i rapporti tra stati, e quindi non possiamo invocare il parere del 22 luglio 2010, non possiamo nemmeno invocare la Costituzione ucraina, perché l'articolo 2 è chiara, riconosce una riconoscere l'indivisibilità della Repubblica. E neppure possiamo invocare lo statuto speciale della Crimea, perché comunque è vero che può celebrare dei referendum, ma non dei referendum di questo tipo. Quindi il parere della Commissione di Venezia ha un suo fondamento, però per giustificare quello che di fatto c'è, perché di fatto c'è questa situazione, noi dobbiamo ricorrere alla grande teoria di Santi Romano, padre della dottrina istituzionalistica, già presidente del Consiglio di Stato. Cioè siamo davanti a un fatto, a una secessione non di fatto, cioè siamo su un piano metagiuridico. Il fatto come esercizio di un nuovo potere costituente, che ovviamente scardina sia il piano interno sia il piano internazionale. Una regione italiana potrebbe secedere dall'Italia? No. No. Potrebbe porre qualche problema, eventualmente si potrebbe utilizzare ancora il parere del Kosovo, però sul piano interno la Repubblica è un indivisibile. Cioè, l'ordinamento costituzionale non ammette un diritto di secessione. Però se una regione riuscisse a staccarsi e a controllare il territorio, a darsi una sua costituzione, noi saremo su un piano metagiuridico, avremo davanti una secessione di fatto. È spiegabile non più con le categorie del diritto costituzionale e del diritto internazionale pubblico, ma con le categorie appunto fattuali, con la categoria della effettività dell'ordinamento. Quindi nel caso della Crimea, della penisola di Crimea e della città di Sebastopoli, la situazione che noi possiamo, la categoria che noi possiamo utilizzare per inquadrare quello che è avvenuto è appunto la presenza di un fatto che ha dato luogo a una nuova realtà ordinamentale, cioè che ha portato la Federazione Russa a estendere la sua sovranità e la sua effettività a un nuovo territorio, che poi ha trovato espressa menzione e trova espressa menzione nel vigente articolo 65 della Federazione. Ultime battute conclusive. Davanti alla situazione bellica abbiamo visto qual è stato il ruolo degli Stati Uniti d'America, qual è stato il ruolo dell'Unione Europea, qual è stato il ruolo del nostro paese, dell'Italia. L'Italia ha adottato un decreto legge, il numero 14 del 2022, con cui all'articolo 2 prevede la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari all'Ucraina a titolo gratuito, non letali. Ora, io devo ancora capire cos'è un equipaggiamento non letale. Qualcuno mi ha detto che un mezzo non letale è lo spray al peperoncino. Quindi potrebbe essere che questi utilizzano lo spray al peperoncino, ma è ovvio che quando tu vai dai delle armi, insomma, al di là della dizione, della disposizione normativa dell'articolo 2, capite bene che qualcuno appunto dovrebbe chiarire cosa vuol dire arma non letale. A me pare che quando tu dai delle armi a un paese che comunque, dal suo punto di vista, ovviamente si deve difendere, queste armi devono necessariamente essere offensive, quindi è abbastanza discutibile. Ma dare armi non viola l'articolo 11 della Costituzione, il principio pacifista? Lo viola o non lo viola? E allora anche qui potete immaginare tutto il dibattito tra i costituzionalisti, tra quelli che sono enzimi del potere, come direbbe Marino Gentile, e quelli che non lo sono. L'articolo 11, come sapete, prevede che l'ordinamento italiano ripudi la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi l'unica guerra ammessa nell'ordinamento italiano è la guerra difensiva, cioè io mi difendo davanti a un'aggressione. È certamente vero che a livello internazionale l'ordinamento internazionale prevede anche la possibilità di aiutare uno Stato aggredito, cioè ad aiutare uno Stato a difendersi. Però è anche vero che l'articolo 11, essendo un principio fondamentale, un principio supremo, prevale come principio supremo sullo stesso ordinamento internazionale. E quindi qualcuno ha detto che comunque l'invio di armi costituisce, sia pure indirettamente, una forma di partecipazione alla guerra. È comunque un atto contro il ripudio e l'idea di una comunità internazionale fondata sulla pace e sulla giustizia, cioè l'ordinamento avrebbe dovuto perseguire una mediazione che non c'è stato, che comunque è tardiva. È notizia di questi giorni che il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Mario Draghi, intenda sentire nella settimana entrante il Presidente della Federazione Russa, ma la scelta diplomatica doveva essere fatta ben prima, non certamente a conflitto già iniziato con l'Italia, che è entrata nei cosiddetti paesi ostili in quanto membro dell'Unione Europea, in quanto membro dell'ordinamento comunitario. Quindi l'invio di armi è vero che forse per il diritto internazionale può trovare una sua legittimazione, perché può rientrare in quella difesa, in quel supporto che si fa a uno Stato aggredito, però da un punto di vista dell'articolo 11, che comunque è principio supremo e prevale anche sul diritto internazionale come principio supremo, l'idea dell'invio di armi in qualche modo è contraria a un ordinamento, a creare comunque, a favorire un ordinamento internazionale fondato sul rispetto e fondato sulla pace. Semmai l'Italia doveva perseguire un altro scopo, che era quello di avviare, visti anche i rapporti positivi con la Federazione Russa, uno sforzo diplomatico, ecco, per garantire il cessate il fuoco. Questo non è avvenuto. Le scelte, dal mio punto di vista, del governo, che poi chiede il punto di vista del Parlamento, ma lo chiede a decreto legge già adottato, cioè prima adotta il decreto legge e poi il Parlamento approva due risoluzioni, cioè un decreto legge già adottato, già emanato e già entrato in vigore, semmai doveva chiederlo prima, ma al di là di questo qualcuno ha parlato di due risoluzioni in bianco, qualche costituzionalista ha utilizzato questa espressione a buon diritto. Sicuramente con l'Italia doveva agire su un'altra strada, ma sappiamo che dal 1947 ad oggi siamo un paese a sovranità limitata, e il trattato di pace del 10 febbraio 1947 lo conferma, e quindi questo è l'ennesima prova della nostra totale sudditanza, non tanto verso l'Unione Europea, ma soprattutto verso la politica guerrafondaia atlantista degli Stati Uniti d'America. Grazie.